Eben. Siamo qui per cominciare la seconda parte della nostra catechesi. Come vi dicevo, mi sembra, l'altra volta, abbiamo concluso la parte più bella, più originale, nel senso quella serie di lezioni, di incontri, in cui vi dicevo che avevo probabilmente qualche cosa di originale da dirvi, non che l'abbia inventato io, ma tutto sommato una certa sistemazione delle cose è. Questa sera cominciamo la seconda parte, con l'acquisto che avete fatto di questo libretto, Incontro alla Bibbia, avete comprato uno strumento veramente bello, nel senso che è un, come dire, supporto del Catechismo della Chiesa Cattolica, ma fatto veramente bene. È una introduzione alla Bibbia fatta proprio da dei biblisti, quindi io ormai la uso da parecchi anni, è veramente un bello strumento. Però, come tutti i begli strumenti, mica è necessariamente bisogno di un insegnante, insomma, basta che uno legga, studi bene quella cosa lì e se entra nello spirito del testo, io ovviamente cercherò di spiegarvelo, cercherò di fare qualche schema, di dare qualche guizzo interpretativo per quanto mi sarà possibile, ma ovviamente è. Ma quello che abbiamo fatto prima e che qui ho brevemente sintetizzato, voleva essere in qualche modo una premessa. E che cos'è una premessa? Cari miei, una premessa è ovviamente ciò che viene prima, no? Come vi dicevo, è stato un cammino introduttivo, noi non diventeremo un gruppo caritativo, noi non faremo delle celebrazioni, noi non faremo delle preghiere, ma quello che vi ho detto, parlando dell'azione fondamentale dell'uomo e umana, il dinamismo naturale dell'azione umana e delle azioni fondamentali della vita cristiana, che hanno ovviamente il loro parallelo, presentavo in qualche modo un costrutto, una mia idea della fede, della vita, e ovviamente parlando della vita era anche più facile fare esempi accattivanti. Una certa esperienza ce l'ho e attraverso una serie di, io credo di aver presentato con una certa dignità, mi auguro qualche volta addirittura entusiasmandovi un po', non so se ci sono riuscito, ma insomma l'idea era un po' quella rispetto a queste cose, per dirvi che sono le cose in cui credo, i fondamenti della vita umana e della vita cristiana. Bene. La premessa però non è solo ciò che viene prima, perché la premessa dovrebbe essere in qualche modo anche, se volete, uno spirito, un valore, un afflato, non saprei bene come esprimermi, cioè qualche cosa che vorrebbe, che dovrebbe, che avrebbe l'intenzione di sostenere anche la seconda parte del cammino. E questo lo dico perché lo so già che da oggi in poi gli incontri saranno più noiosi. Da oggi in poi cominciamo catechesi, per carità, in alcuni momenti spiegandovi alcuni dei miei cavalli di battaglia, mi auguro di entusiasmarvi ancora, ma è evidente. Adesso si tratta di comprendere come sono le cose, cioè diremo delle teorie, cercheremo di spiegarle. La vita in alcuni momenti sembrerà un tantinino lontana, eh? E è per questo allora che vi richiamo questa cosa. Le cose che ci siamo detti non sono soltanto quello che viene prima, e ci siamo detto, noi non facciamo questo, non facciamo questo, non facciamo questo, adesso ci concentriamo su questo, cioè sulla catechesi, che è la conoscenza cristiana, e cercheremo passo dopo passo di entrare, adesso oggi cominciamo la Bibbia, ma è importante che questo spirito che ci ha accompagnato e ci accompagni sia ancora presente, in qualche modo, l'idea è, se volete, dell'amore, vero? Uno si innamora di una persona e poi quell'amore lì non è che conquistata quella persona uno lo può buttare via. Deve ancora tenerlo vivo, deve metterlo al lavoro, deve farlo diventare creativo, simpatico e avanti di tutto questo. Questo è anche perché vi ricordo comunque che il fine espresso da quella bella espressione, no, che diceva Ireneo di Lione, la gloria di Dio è l'uomo che vive, il fine di tutto questo nostro chiacchierare è una vita più degna di essere vissuta, più consapevole, più capace di libertà positiva, più capace di un'azione effettiva in mezzo alla realtà, siano relazioni, siano impegni, siano responsabilità, quello che volete voi, dovrebbe essere questo. Bene, noi intraprendiamo questo cammino all'insegna, comunque, ecco, con questo spirito che dovrebbe in qualche modo sostenerci. Avete in mano dei fogli, il foglio di questa sera, mi raccomando, non è quello che vi è stato consegnato adesso, vero? È quello che vi è stato consegnato l'altra volta. Quindi, quello che in alto ha la scritta Incontro alla Bibbia 01 e dietro ha questo schema, d'accordo? Ecco, io spiegherò questa parte questa sera. Qui avete delle pagine di riferimento e quando mi riferisco, lì dice pagina 12 a 17, il riferimento è questo libretto che vi ho chiesto di acquistare per continuare il nostro cammino di catechesi. Spero di essere stato chiaro. Quindi cominciamo. Ovviamente non sono un maestrino che prende il libro e lo segue riga dopo riga, tantomeno ve lo leggerò qui se non piccoli stralci. Ovviamente io spiego le cose fidandomi poi del vostro studio, del vostro impegno, del vostro darvi da fare. Se c'è qualcosa che non è chiaro, cercherò di spiegarlo. Bene, di che cosa cominciamo a parlare in questa seconda parte del nostro incontro? Della Bibbia. Ecco, è un libro, Bibbia, adesso ne parleremo, ma volevo dirvi, quindi concreto, vero? Al di là della copertina che è di cuoio nella mia Bibbia, si sta scucendo, ecco, la concretezza della vita è anche questo, e qui si sta scucendo, ma insomma volevo dirvi, è un libro concreto, fatto di carta, di inchiostro, di spago che tiene insieme le cose. Questa è una Bibbia. Che festa è oggi, signori miei? Beh, l'Annunciazione, fino a quando Maria dice di sì, dopo diventa la solennità dell'Incarnazione, eh? Quel sì genera dentro la pancia di Maria, dentro l'utero di Maria, un uomo in carne e ossa. Maria dà la sua carne, il suo sangue al Figlio di Dio. Quindi la festa dell'Annunciazione, la solennità dell'Annunciazione diventa la solennità dell'Incarnazione. Detto in altre parole, oggi fra 9 mesi staremo concludendo il giorno di Natale. Bene, quando parlo di concretezza, che la Bibbia è un libro, che la Bibbia è fatta di... intendo quella roba lì. Quando Gesù si è incarnato, ha assunto una voce, un odore del suo sudore, un alito, certe caratteristiche estremamente concrete, capite? Quando io vi parlo, sento la mia voce e tutto sommato non mi è così sgradita la mia voce. Non so se avete fatto anche voi questa esperienza. Quando mi sento, sento la mia voce registrata, inorridisco. Poi mi viene in mente che è esattamente la voce che voi sentite e mi disgusta ancora di più. Ma la concretezza della vita è questa. Gesù, quando ha cominciato a parlare da uomo, aveva una voce che a qualcuno sarà sembrata sgradevole e a qualcun altro sarà sembrata piacevole. Qualcuno avrà detto: guarda come parla forte quello lì. Un altro avrà detto: cosa continua a gridare quello lì, che mi dà fastidio. Così l'odore, così l'alto. Il Verbo di Dio si è fatto carne, dirà San Giovanni. Non anthropos, uomo, sarx. La carne nel suo elemento della debolezza. E via via ha una parola, Gesù, che non è una parola eterna, eh? Anche se la parola di Dio noi diciamo che è una parola eterna, concretamente parlando, la parola di Dio era come la mia. Se Gesù diceva ciao, avrà detto in aramaico, appena finiva di parlare la sua parola si spegneva, come quella di Fra Paolo. C'è voluto il genio dei suoi discepoli che a un certo punto ha cominciato a dire: se non mettiamo qualcosa per iscritto, ragazzi, quando moriremo noi, i testimoni di quello che abbiamo visto e udito non ci saranno più. E hanno messo per iscritto. E poi ci sono stati i traduttori e quelli che hanno tramandato, e via via, lo vedremo a suo tempo, abbiamo una Bibbia tra le mani. Un libro. Anzi. La parola Bibbia significa i libri, deriva dal greco ta biblia, biblos in greco significa libro, biblia è il plurale di questa parola, i libri. In latino si sposta l'accento, diventa Biblia, come usiamo noi occidentali spostando l'accento sulla penultima generalmente o sulla terzultima, e diventa poi in seguito Biblia, scusate, Bibbia ovviamente in italiano, ma di per sé non vuol dire altro che i libri. Queste sono parole però cristiane, gli ebrei non le usavano. Quando gli ebrei parlavano genericamente di quella parte di Bibbia e all'Antico Testamento che in qualche modo loro consideravano la parola di Dio con alcune precisazioni, ne parlavano come, in ebraico, la scrittura. Nome estremamente generico. Se entravano nello specifico, ne parlavano come della Tanakh. Non so se lo sapete che la Bibbia, scusate, l'ebraico, è una lingua avocalica, era una lingua avocalica, cioè anticamente era scritta senza vocali. Aveva bisogno, la Bibbia, di essere imparata a memoria, la scrittura, da degli esperti, si chiamavano scribi, erano scribi ovviamente in greco, insomma con rispettivo ebraico di quello che noi diciamo scribi, che la imparavano a memoria. Questo è un grosso problema. A tutt'oggi alcune parole della Sacra Scrittura non sappiamo come tradurle, proprio perché quegli scribi sono morti e anche la traslitterazione ebraica non è precisa in tutti i punti. Se togliete le vocali, restano tre consonanti, una T, una N e una K. Sono le tre consonanti che indicano tre parole. La Torah, i Nevi'im e i Ketuvim. La finale in im dice che c'è un plurale, è il plurale ebraico. Che cosa sono queste tre parti? Questa è la scrittura per gli ebrei. Gli ebrei la dividevano in tre parti, degradando per importanza, quindi la parte più importante, il cuore della scrittura, era la Torah, seguivano i Nevi'im e seguivano a loro volta i Ketuvim. La parola di origine è questa, Tanakh, per dirla tutta insieme, ok? La Torah, cuore della scrittura, no? Comprendeva 5 libri, dopo li vediamo, attribuiti al profeta, al patriarca Mosè, secondo l'antica tradizione. Oggi noi sappiamo che non è assolutamente così. Ma per gli ebrei il cuore di tutto era la scrittura. Seguivano due serie di testi nei Nevi'im che gli ebrei chiamavano profeti. Nevi'im vuol dire i profeti. Profeti anteriori e i profeti posteriori. Dentro questi libri, che hanno il corrispettivo ovviamente nome in, per noi cristiani, raccoglievano degli scritti estremamente autorevoli per loro, che in qualche modo si suddividevano in anteriori e posteriori a livello di tempo. Non è del tutto vero, ma in qualche modo sì. Prima venivano ovviamente questi e seguivano in qualche modo questi. Vi sarà più chiaro dopo. Dentro questi libri, per esempio, c'è il libro di Giosuè. Chi è Giosuè? È il successore di Mosè, colui che porterà il popolo, o che la Bibbia racconta abbia portato il popolo dentro la terra promessa. Mosè la vede, ma non entra nella terra promessa. Bene, questo Giosuè, questo libro, i suoi scritti, è considerato un profeta. un interprete autorevole della parola di Dio, della Torah. Mi sono dimenticato di dirvi che la traduzione migliore che noi abbiamo saputo dare alla parola Torah è la parola legge. Con una precisazione. A noi, figli della Rivoluzione francese, la parola legge piace, ma fino a un certo punto. Per gli antichi la parola legge era fondamentale, perché il diritto era proprio dei popoli civilizzati. Fuori dalle città vigeva solo una legge, quella della spada, quella della forza, che è tutto tranne che legge. Per cui per un ebreo parlare di legge voleva dire parlare di quelle regole fondamentali che rendono il vivere associato possibile e non trasformano la vita in una continua lotta per la sopravvivenza. È un concetto che ha una certa diversità, ovviamente nel suo significato migliore anche per noi la legge è questa cosa qui, ma tutto sommato con l'idea di libertà personale e individuale che abbiamo guadagnato dalla Rivoluzione francese in poi, a noi la legge, via, ci sta sempre un po' troppo stretta, no? È in qualche modo quella realtà che limita la nostra libertà. Per gli antichi non era così, dobbiamo tenere presente questa cosa. Bene, la Torah, o cuore della scrittura, era la legge. Vedremo poi quali libri ha. Seguono i profeti posteriori, cioè quelli che noi chiamiamo semplicemente profeti, o meglio, per complicare subito le cose, anche noi gli diamo due nomi, profeti maggiori e profeti minori, ma per gli ebrei erano tutti più o meno gli stessi libri, profeti posteriori. Poi ci torneremo e spero vi sarà più chiaro. L'ultimo pezzetto di Bibbia ebraica erano i Ketuvim, ultimo sia nel senso temporale, siamo ormai vicini allo zero della nascita di Cristo, sia a livello di valore. La parola significa fondamentalmente scritti, e raccoglie i salmi, per esempio, il libro di Coele, cioè una serie, il Cantico dei Cantici, una serie di testi biblici, alcuni molto ampli, altri molto piccolini, che sono una riflessione sapienziale scritta da dei saggi di Israele sulla vita, sull'interpretazione della legge e della vicenda del popolo di Israele. Insomma, più ci allontaniamo dalla Torah, per gli ebrei meno autorevolezza hanno gli scritti. Chiaro? Quindi la Torah è il cuore. Più ci allontaniamo dalla Torah, meno autorevoli sono i libri come parola di Dio. Potremmo dire che, trasformando questa cosa in un grafico, che c'è la Torah al centro, che è la parola di Dio per eccellenza. C'è una difesa, in qualche modo, della Torah attraverso i libri dei profeti, e attorno ai profeti ci stanno gli scritti, questi scritti sapienziali che sono già in qualche modo una interpretazione della scrittura. Ovviamente possiamo parlare con certezza di queste cose perché le vediamo vissute poi dagli ebrei. Già ai tempi di Gesù c'erano due categorie di ebrei, farisei, nome che conoscete perché è citato mille volte nel Vangelo, no? I famosi farisei con cui Gesù ha spesse volte da dire, ma con qualcuno ci andava anche d'accordo, ci andava anche da mangiare, uno lo ha addirittura elogiato, gli ha detto non sei lontano dal regno di Dio. Questi farisei accoglievano in qualche modo tutta la scrittura in maniera autorevole. Chiaro, anche per loro la Torah era più importante, ma anche i profeti e gli altri scritti. Ma c'era un gruppo contrapposto, abbastanza contrapposto ai farisei, un altro partito diremmo, quello dei sadducei. Forse questa parola non vi è così nota, ma pensate che i sommi sacerdoti, quelli che alla fine condanneranno Gesù alla croce, facevano parte del partito dei sadducei. Mentre gli scribi e i farisei erano sostanzialmente mercanti e quindi gente che poneva la ricchezza nel commercio e quindi nel denaro, fondamentalmente nella mercanzia, i sadducei erano la parte, erano la nobiltà terriera della Palestina, avevano la loro ricchezza nella terra, un po' come è la nobiltà terriera in Occidente, no? Conti, duchi, marchesi che avevano ovviamente marchesati, ducati e contee, no? Territori che dovevano gestire. Bene, i sadducei, questa nobiltà terriera, considerava gli scritti e i profeti poco più che libri di una certa autorevolezza, ma dava il valore di parola di Dio solo alla legge, alla Torah, ai primi cinque libri della scrittura. Queste cose ci sono ancora anche oggi, queste divisioni, perché non sono molti nel mondo quelli che hanno una religione con un centro molto potente come i cattolici, che abbiamo nel papato in qualche modo una autorità che rende in qualche modo, cerca di rendere uniforme il nostro modo di credere e per sé la morale, no? Per quanto sia possibile. Nelle altre religioni, ma anche i protestanti, dove manca in qualche modo un centro autoritativo, è più facile la diversificazione delle interpretazioni. Questa è la Bibbia degli ebrei. Allora, la chiamavano scrittura, con una parola tecnica la indicavano come Tanakh, che nelle sue tre consonanti indica la divisione fondamentale della Bibbia ebraica. Nel vostro libretto, a pagina 17, trovate la divisione dei libri nelle tre parti che vi ho detto. Vedete che c'è uno schema in verdino, la Bibbia ebraica, la Torah, la legge, comporta cinque libri: Genesi, l'Esodo, Levitico, i Numeri, Deuteronomio. Quelle parole che trovate tra parentesi sono il nome italianizzato di questi libri. Quella che noi chiamiamo Genesi, insomma, si chiama per gli ebrei in ebraico all'inizio. L'Esodo, questi sono i numeri. Generalmente sono le prime parole del testo stesso, come succede a noi cristiani per le encicliche del Papa, i documenti pontifici. E via. Questa è la Torah, la legge, il cuore di tutta la scrittura per gli ebrei. Ci sono poi i profeti anteriori, Giosuè, Giudici, Samuele, primo e secondo che erano uniti ovviamente, e i re, primo e secondo uniti, cioè nella Bibbia cristiana sono due libri, per gli ebrei è uno solo. Seguono poi i profeti posteriori, e qui riconoscerete molti nomi, quelli che noi chiamiamo generalmente profeti, dal libro del profeta Isaia. Eccoli qui. I profeti posteriori sono Isaia, Geremia, Ezechiele e i 12 profeti, Osea, Gioele, Amos, Abdia e via tutti gli altri. Se qualcuno è un po' esperto della Bibbia cristiana, avrà già notato alcune differenze con la nostra. Terzo gruppo, gli scritti o Ketuvim, comprende i Salmi, Giobbe, Proverbi, Rut, Cantico dei Cantici e avanti. Questa è la divisione della Bibbia ebraica. Per i cristiani, la prima parte, vabbè, sapete, la Bibbia cristiana è divisa fondamentalmente in due parti. È un insieme di 76 libri, o 73, non mi ricordo, 73 libri, 27 nel Nuovo Testamento, 43 nell'Antico Testamento. Questa suddivisione non è antichissima, risale più o meno al 1500, per la precisione al Concilio di Trento, la definizione dei libri della Bibbia per i cattolici. All'inizio era un po' più vaga la cosa, non tutti i libri che oggi consideriamo parola di Dio erano considerati tali. Anche la Bibbia ha avuto un cammino. Come dividiamo noi la scrittura? Più o meno allo stesso modo, anche se con nomi diversi. Noi diamo il nome di Pentateuco. Seguono gli scritti, scusate, i libri storici. Seguono i libri sapienziali seguiti dai libri profetici. Noterete immediatamente che quella che era la tripartizione degli ebrei, che nella terza parte, nei Ketuvim, avevano i libri sapienziali, nella Bibbia cristiana sono diventati terzi, seguiti dagli scritti dei profeti. Non ho mai capito bene perché, ma tant'è, questo è il poco rispetto che abbiamo avuto, anche uno dei segni di poco rispetto che abbiamo avuto per gli ebrei. Pentateuco, non ve l'ho detto all'inizio, ovviamente io lo so che oggi useremo tanti nomi che per molti di voi, la maggior parte di voi, sono strani, irripetibili, e non so cosa farci. Noi che abbiamo fatto un po' di teologia, siamo cresciuti a pane e Bibbia, capite, per noi è un po' più semplice, ma se per qualcuno è l'idea di avere in testa un po' di confusione, accetti la confusione, no? Come in tutte le cose, l'ordine viene piano piano, no? Dicevo, è un po' come quando si fa trasloco, no? Lei se lo ricorda volentieri l'ultimo trasloco che ha fatto. Di solito è un trauma un trasloco, no? Ecco, ma dopo piano piano le cose vanno al loro posto, ok, va bene. Pentateuco. Perché il Pentateuco? Come mai? Che cosa significa? Penta significa 5, teuco significa astuccio, armadietto. Che cosa vuol dire?
Uno l'altro che crolla, vado una signora si lancia più.
Allora, speriamo, eh? devo ricordarmi che sono registrato questa sera, ero un po' più libero, ieri sera ero un po' più libero. Prendiamo l'occasione per salutare e rivenire sua eccellente evidenza, Monsignor Vescovo, eccetera, eccetera. Gli ebrei scrivevano da destra rispetto a noi, a sinistra, ma come noi dall'alto verso il basso. Quindi i libri, gli ebrei, li usano al contrario rispetto a noi. Ma ai tempi antichi i libri non esistevano, sono una trovata relativamente recente, penso che risalga, per quel che ci riguarda, più o meno ai benedettini l'utilizzo dei libri. Prima la gente scriveva su dei rotoli di materiale diverso o dei fogli di papiro, che è una fibra vegetale battuta, lavorata, una sorta di carta paglia, se qualcuno c'ha presente la carta che usavano una volta i macellai, non so se la usano ancora, una volta la usavano, quella gialla. Papiro era una sorta di carta ottenuta battendo appunto queste fibre e lavorandole in un modo di cui ovviamente non so dirvi, no? Il papiro. Oppure sulla pergamena. La pergamena erano dei fogli più o meno rettangolari ricavati dall'uccisione di agnellini o capretti molto giovani, perché doveva essere materiale sottile. La pelle venivano tolti i peli, veniva conciata, appunto, sistemata bene, battuta, resa molto sottile, e poi i vari fogli venivano cuciti tra di loro. Insomma, per fare un libro bisognava ammazzare un gregge di agnellini una volta, era un po' la strage, ma d'altra parte poi gli ebrei usavano per la Pasqua, per cui usavano tutto. Alla fine dei fogli cuciti insieme mettevano due bastoni e da una parte arrotolavano, dall'altra parte srotolavano, cioè il rotolo partiva da qui perché scrivevano così e leggevano così e poi andavano in giù. Man mano che questa pagina l'aveva letta, questo bastone lo arrotolavano e passavano srotolando al secondo foglio. Sono stato chiaro? Benissimo. Ovviamente voi avete già capito che un rotolo della scrittura, rotoli venivano chiamati perché erano dei veri e propri rotoli di pergamena, erano preziosissimi. E una volta che erano arrotolati, venivano conservati in astucci di legno profumato per tenere lontani gli insetti, se no se li mangiavano i loro libri, e questi astucci si aprivano e dentro venivano depositati i due bastoni con il rotolo, in parte arrotolato di qui, in parte arrotolato di qui, e la pagina che dovevano leggere era questa. L'armadietto aveva due ante, veniva chiuso, spesso erano armadietti decorati, lavorati, indorati, inargentati, perché erano preziosi libri, preziosi gli armadietti. Bene, gli armadietti si chiamavano teuco, tanti teucos, era una parola tecnica, erano dei piccoli mica tanto, perché poi quelli per pergamena potevano essere anche belli grandi, però insomma degli armadietti, saranno stati grandi più o meno così, un metro e venti, non lo so, e avevano queste due ante come dei piccoli comodini, non saprei bene come dirli, dentro i quali veniva conservata la scrittura. Questo ci permette di vedere che la parola pentateuco vuol dire semplicemente cinque astucci, i cinque astucci per eccellenza. raccolgono, come abbiamo visto, i libri che noi chiamiamo Genesi, Esodo, Numeri, no, forse prima viene il Levitico, Numeri e Deuteronomio. Nell'Esodo ci sono i 10 comandamenti. Nel Deuteronomio, parola che significa seconda nomos, legge, c'è un'altra lista dei 10 comandamenti, un'altra versione, sono più o meno quelli, ma sono quelli, ma è un'altra versione ancora dei 10 comandamenti, poiché contiene per la seconda volta il decalogo, è stato chiamato seconda legge. Molti di questi testi, nell'Esodo, nel Levitico, nei Numeri e nel Deuteronomio, sono dei veri e propri testi legislativi. Farai così, non farai così, ti comporterai così, come bisogna celebrare le feste, come bisogna fare i sacrifici, come ti puoi vendicare dei tuoi avversari che ti hanno fatto male. E avanti, leggi. Ecco perché l'insieme di questo di questi libri si chiama legge Torah. Noi lo chiamiamo Pentateuco, ma direi che la parte, forse la più numerosa, sono delle vere e proprie leggi, più alcuni capitoli, per la Genesi e l'Esodo molti, narrativi. Non mi soffermo adesso sul contenuto dei libri, perché sarà uno degli incontri che faremo man mano che andiamo avanti. Quello che però dobbiamo dire è che nella Genesi si parla fondamentalmente, di tante cose, ma nella sua parte più corposa si parla di Abramo, Isacco, che è suo figlio, e Giacobbe, che di figli ne ha avuti 12, i 12 capostipiti delle tribù di Israele. Per varie vicende, che poi vedremo almeno in parte, finiscono in Egitto. Ecco che nell'Esodo si parla di Mosè che libera il popolo dalla schiavitù dell'Egitto, riportandolo nella terra promessa. Più o meno dello stesso argomento parlano gli altri 3 libri. Alla fine del Deuteronomio muore Mosè. La croce vuol dire morte, perché Mosè non è stato crocifisso, ma insomma defunge, ok? Senza essere entrato nella terra promessa. Seguono per i cristiani i cosiddetti libri storici, Giosuè, i Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re più altri, ok? Di che cosa parlano questi libri? Giosuè, ve l'ho già detto, sarebbe il successore di Mosè, colui che introduce il popolo nella terra promessa, conquistando la Palestina. Poi la Palestina viene divisa in 12 parti, una per ogni tribù di Israele, e i giudici governano sul popolo, sono dei capipopolo, non si occupano tanto dei tribunali, hanno anche questa funzione in alcuni momenti, ma sono fondamentalmente dei capipopolo, soprattutto quando c'è da scendere in guerra contro gli eterni nemici degli ebrei, che in questo momento che sono i Filistei, gli abitanti della Filistea. Anche qui non ci vuole molta fantasia, basta scrivere la parola come la scrivevano nel latino antico e voi vedete che la F si scriveva PH e erano i parola viene fuori? Palestinesi, Filistei, altri non sono che i predecessori dei palestinesi, degli abitanti della Palestina. Il gioco della FH più qualche cambiamento di vocale è pro, ma è così, quindi litigavano già ai tempi di Giosuè. Quindi l'ultimo dei giudici si chiama Samuele, governa il popolo come giudice. A un certo punto il popolo gli dice: tu stai diventando vecchio, noi vogliamo che tu ci dia un re, come gli altri popoli. Samuele dice: assolutamente no, il vostro re è Dio. E lui dice: no, ma noi vogliamo un re che, come per gli altri popoli, ci governi, siede in tribunale sopra di noi, ci porti in battaglia. Samuele parla con Dio e Dio dice: va bene, non hanno rifiutato te, hanno rifiutato me, concedi loro un re. E allora nei libri di Samuele si parla fondamentalmente dei tre grandi re di Israele: Saul, Davide e suo figlio Salomone. Qualcosa diremo di questi re. Dopo di loro, questi re, più o meno 100 anni di regno, ci dice la Bibbia, dopo di loro il regno si spacca. Allora, no, scusate, mi sono spiegato male. Allora, prima dei re, la Palestina è un insieme di tribù. Ok? Quindi, dove ogni tribù più o meno equivale all'altra, nessuno governa su nessuno se non nei momenti di guerra. Allora c'è un capopopolo, un giudice, che prende il potere ma poi torna a lavorare la terra, no? Come i dittatori nel primo periodo del mondo romano. Quando ci sono i re, ovviamente il re è un regno, e con questi tre re in qualche modo la Palestina è unita nel regno, in un regno unitario, lo vedremo ulteriormente. Ma subito dopo Salomone il regno si spacca in due realtà, regno del nord e regno del sud. Sud rimane Gerusalemme, a nord c'è Samaria come capitale, che non è solo una regione ma era anche una città. Bene, i re che governano questi due regni, di cui poi diremo qualche cosa, sono uno peggio dell'altro. Non se ne salva uno, se ne salvano un paio nel regno del sud, ma tutti gli altri hanno su di loro sempre una condanna delle loro azioni. E in questo momento entrano in gioco, quando il regno è diviso, entrano in gioco in parallelo i profeti. Alcuni operano al regno del nord, altri operano nel regno del sud, ma di fatto sono coloro che tengono viva la parola di Dio per il popolo di Israele, visto che i re non fanno più quello che dovevano fare. Mentre in qualche modo Saul, Davide e Salomone, vedremo in che misura, erano coloro che portavano avanti il popolo nella sua vita, ma anche nella sua fede, i re dopo Salomone vengono in qualche modo abbandonati da Dio, non sono più i referenti. I referenti diventano i profeti. forse adesso vi comincia a essere un po' più chiaro perché i Nevi'im, Tanakh, cioè quelli profeti anteriori e posteriori, si chiamano così anche per gli ebrei, perché cronologicamente parlando questi libri che gli ebrei consideravano profeti anteriori vengono prima. Gli altri non vengono così presto e quindi in qualche modo sono posteriori, anche se nell'ultima parte del regno, quando il regno è diviso, i profeti sono in qualche modo alternativi a quelli che prima erano i profeti anteriori. Non so se sono stato chiaro. Il tutto ci fa dire, dopo lo vedremo meglio con lo schema che avete dietro di voi, che la Bibbia, che è un testo scritto, quindi un resoconto, ci presenta in qualche modo questa realtà come un processo storico che si dipana nel tempo. Ed è per questo motivo che noi parliamo, riferendoci all'Antico Testamento, di storia della salvezza. Dopo continueremo il discorso, ma per il momento ci basta. Sotto i profeti, negli ultimi 500 anni, emergono, oltre ad alcuni profeti che continuano la loro opera, emergono i saggi di Israele con i loro libri sapienziali. Arriviamo all'ultimo dei libri sapienziali, che è scritto più o meno, è uno scritto più o meno coevo a Gesù. Ma la Bibbia cristiana ha anche una seconda parte. Allora, cioè, fino adesso abbiamo parlato dell'Antico Testamento. Per i cristiani, sintetizzando, si divide in quattro parti: Pentateuco, libri storici, libri sapienziali, libri profetici. La degli scritti, almeno alcuni, in sequenza storica, perché la Bibbia ce li presenta così, come una storia che si dipana, che si spiega, che si srotola. Ma per noi cristiani c'è anche una parte della Bibbia, 27 libri in tutto, che si chiama Nuovo Testamento. Si divide fondamentalmente nei libri dei Vangeli, nel libro degli Atti degli Apostoli, nelle lettere apostoliche, cioè degli Apostoli, in un libro un po' particolare per noi che si chiama Apocalisse. Un libro, quattro libri, 4 più 2, 6, 21 lettere degli Apostoli, suddivise a loro volta nelle lettere di Paolo, che sono le più numerose, nella lettera agli ebrei, che almeno un accenno l'abbiamo già fatto nella prima parte, nelle lettere di Pietro, nelle lettere di Giovanni, una lettera di Giacomo e la lettera di Giuda. Mi sembra di non aver dimenticato niente. I Vangeli, come sapete, mia dislessia, mia disgrazia ogni tanto viene fuori, sono quattro: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Gli Atti degli Apostoli, la parola atti non vuol dire altro che azioni, degli Apostoli, potremmo identificarlo come il Vangelo della Chiesa. Se questi quattro sono i Vangeli di Gesù, gli Atti degli Apostoli sono il Vangelo della Chiesa. Le lettere di Paolo le vedremo, almeno qualcosa, vi spiegherò, ma fondamentalmente sono delle vere e proprie epistole. Non tutte l'abbiamo visto, ma nella stragrande maggioranza. L'Apocalisse, un libro particolare, una sorta di omelia celebrativa, scritta con un genere letterario particolarissimo. Questo è lo schema, che agli ebrei ovviamente non ha un corrispettivo in casa ebraica, perché per gli ebrei questa non è assolutamente parola di Dio, per noi invece sì, anzi, è addirittura la parte più importante. Voi trovate lo schema della Bibbia ebraica a pagina 43, della Bibbia, scusate, cristiana, ma dell'Antico Testamento, a pagina 43. Sempre in quello specchietto vedete che ci sono tutti i libri che noi consideriamo parte dell'Antico Testamento, noi cristiani. Le divisioni sono quelle che vi ho detto: Pentateuco, libri storici, libri poetici o sapienziali e alla fine i libri profetici.
Quante Bibbie ci sono? Quante Bibbie ci sono?
In che senso? Cristiani? Due, fondamentalmente due.
La Bibbia di San Giacomo.
Allora, lei si sta riferendo probabilmente ai cosiddetti libri apocrifi, che sono un'altra realtà. Magari ci arriveremo, ma non ci entriamo questa sera, se non le dispiace. A pagina 55 del nostro libretto trovate invece lo schema del Nuovo Testamento, con tutti i nomi dei vari libri, appunto.
Giusto per ripilogare un attimo, allora, la Bibbia ebraica, Torah, profeti e scritti.
E scritti.
Bibbia dei cristiani, Pentateuco, giusto?
Sì. Sì, 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 è esattamente così. Laddove per i cristiani, quelli che gli ebrei riunivano nei profeti, suddividendoli in anteriori e posteriori, gli anteriori sono diventati libri storici, i posteriori sono diventati i nostri libri profetici.
Per noi
cristiani.
E invece
I protestanti si sono divisi da noi nel 1500, per cui fondamentalmente la nostra Bibbia è come la loro, anche se loro escludono un gruppetto di libri dell'Antico Testamento che anche alcuni, almeno le Bibbie ebraiche, non consideravano come parola di Dio. Non tutti, è un po' complessa la cosa. La Bibbia ebraica ha avuto una grande edizione in greco quando praticamente nel periodo ellenista. Va bene, torniamo indietro per non complicare le cose. La Bibbia protestante è praticamente come la nostra, tranne un pugno di libretti che comunque nel testo trovate, proprio nel testo che dovevate leggere per oggi, sono indicati. Ci arriveremo anche all'ellenismo.
Gli ortodossi però avranno anche altri libri che noi non contempliamo, o no?
Che io sappia, no. Però non sono un esperto nella teologia ortodossa. Diciamo che nella prima parte della storia della Chiesa, alcuni libri che oggi noi consideriamo parola di Dio, alcuni padri non li consideravano parola di Dio. Non so dirti se gli ortodossi seguono un canone, cioè una regola dei libri della Bibbia, diversa dalla nostra. Non so se alcuni libri sono esclusi, non te lo so.
Scusi la mia profonda ignoranza. Allora, l'Antico Testamento, noi dovremmo aggiungere la Bibbia dei cristiani cattolici? No.
Cioè, l'Antico Testamento... Per i cristiani, noi chiamiamo Antico Testamento quello che gli ebrei chiamavano Tanakh, più o meno è la stessa cosa, ok?
Sì.
Perché noi l'abbiamo presa da loro,
sì.
Ok? Poi noi aggiungiamo il Nuovo Testamento.
Noi cristiani cattolici.
Anche i protestanti, anche gli ortodossi, anche gli anglicani, tutti i cristiani aggiungono il Nuovo Testamento. Va bene? Perfetto.
Grazie.
Anche a te, siamo qui a posto. Sì, all'inizio, soprattutto per chi non è un po' dentro alle cose, ha un po', proprio un po' di questa cosa. Va bene. Permettetemi, qui, che tanto qui non ci serve, cancellare, Nuovo Testamento non ci serve adesso, ma permettetemi, farvi un piccolo schizzo per farvi vedere, oltre alla storia, il dipanarsi nel tempo che tra poco vedremo, c'è anche uno spazio biblico. Allora, voi immaginatevi la parte orientale del Mediterraneo sulla quale emerge in qualche modo il grande blocco della Turchia, fatta un po' troppo piccola, ecco, mastodontica penisola della Turchia. Qui a un certo punto il mare, la terra scende, poi qui sotto gira, poi in maniera un po' non precisa l'Africa del Nord, no, qui la Turchia, sotto il mare Mediterraneo e sotto il Nord Africa. Basta che io vi metta qui una cosa di questo tipo e subito capite di che cosa sto parlando. Sto parlando del delta del Nilo e quindi dell'Egitto. Sopra, qui, subito qui, c'è una piccola lingua di terra che è Israele, quella che oggi consideriamo Israele, comunque la Palestina, ma i nomi cambiano col tempo. Sopra c'è la Fenicia e poi una grossa regione che era la Siria di allora. Non è un problema. Questa è la Turchia e più o meno qui, alla fine della Turchia, c'erano delle montagne molto molto alte. Da queste montagne, poiché pioveva tanto, scende tanta acqua, formando una sorta di doppio fiume che finisce, ai tempi in maniera diversa, in quello che consideriamo qui sotto il Golfo Persico. Oggi lo chiamiamo così. Questi due fiumi sono il Tigri e l'Eufrate. Voi sapete che il fiume della Palestina è il Giordano, Poi ci sono i fiumi della Siria, che è molto ricca di acqua, eccetera, eccetera. Bene, questa è la Mesopotamia. Sopra c'è quella che si chiamerà Persia, che oggi si chiama Iran, ovviamente, mentre la Mesopotamia è l'Iraq. L'Egitto si chiama ancora così. Bene, questo è lo scenario dove si muovono i personaggi dell'Antico Testamento, in una terra che, grazie alla abbondanza di acqua, di fiumi, veniva chiamata mezzaluna fertile. Comprendente il Nilo, comprendente i due grandi fiumi del Tigri e dell'Eufrate, comprendendo il fiume della Palestina, importante per noi ma poco più che un rigagnolo rispetto agli altri, i fiumi della Siria. Qui sono nate in Occidente le civiltà più antiche della terra. I Sumeri, i Babilonesi, prima di loro gli Assiri, poi il regno neo-assiro, poi il regno neo-babilonese e avanti. In Egitto una maggior stabilità, anche se le dinastie sono cambiate. Ma perché? Fondamentalmente perché l'Egitto è una cassaforte, custodito di qua dal deserto e di qua dal deserto e sopra dal mare, che per gli antichi era un muro quasi invalicabile. Al massimo dall'Egitto sono stati invasi da sud, dall'Etiopia, famosa Celeste Aida di Verdi parla proprio di un tentativo di invasione degli etiopi all'Egitto, fallito peraltro. Ma l'Egitto era una roccaforte, non è mai stato invaso. La Mesopotamia, proprio perché era difesa come terra da dei fiumi, quando i fiumi avevano meno acqua nel periodo estivo erano maggiormente attraversabili, e quindi questo spiega il succedersi di tanti imperi. Quello che è importante ricordarsi, anche se non ho la pretesa che vi ricordiate tutto, è che comunque questo impero, a seconda di quelli che c'erano, o questo impero, erano coloro che facevano il bello e il cattivo tempo nella zona. Per cui Israele, tranne un breve periodo in cui è indipendente, è in qualche modo sempre o sotto l'influenza degli Egizi o sotto l'influenza dei Mesopotamici. Perché vi dico questo? Un po' perché è importante che alcune cose le sappiate per poter leggere la Bibbia, ma l'altro per dirvi che la Bibbia, che è un libro e ricorda delle storie, fermiamoci qui per il momento, è fatto di concretezza, è fatto di luoghi, è fatto di nomi, di città, alcuni riscontrabili anche nella storia normale, d'accordo? Stiamo ancora parlando di incarnazione, no? Concretezza. Se girate il foglio e prendete in mano questo schema, vi renderete conto che di quello che vi sto dicendo. Perché questo foglio presenta, scusate, ho detto girate il foglio, ma non è vero, sono due fogli distinti, no? Se prendete l'altro foglio, trovate in parte a questa riga continuativa delle date. Vedete che i numeri vanno da numeri più alti a numeri più bassi. Ovviamente lo dico per chi non lo sapesse, perché nell'antichità la discriminante della storia è stata la nascita di Cristo. Quindi, mentre si va verso la nascita di Gesù Cristo, gli anni diminuiscono, da Gesù in poi si riprende e arriviamo a circa 2000 anni oggi prima di Gesù. Se guardate, siamo il corrispettivo positivo o negativo che dir si voglia di Abramo e dei patriarchi. Non è mica passato poi così tanto tempo. Secondo la Bibbia, questo è più o meno la scansione del tempo. Vedete che lì si parla dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, ecco quello, lì c'è il libro della Genesi.
Ma per gli ebrei in che anno siamo?
Una domanda tutt'altro che stupida, per gli ebrei siamo nel 6000 e qualche cosa. Perché per loro hanno fatto dei calcoli e la terra sarebbe nata circa 4000 anni prima di Cristo. Adesso non mi ricordo bene, ma più o meno è così. La creazione ha 6000 anni per loro. Più o meno, adesso non... Ovviamente no. Sì, dopo per tutta una serie di cose lo calcolano, perché ovviamente quando fanno, hanno rapporti commerciali devono scrivere anche loro le date, e l'Occidente l'ha fatta da padrone sulle sue date, c'è poco da fare, punto e basta. Ma neanche i cinesi contano gli anni, contavano gli anni come noi, e avanti gli indiani, eccetera, eccetera. Ma, chiaro, certo. Allora, stavo dicendo, lì dove ci sono i patriarchi si colloca più o meno i racconti della Genesi. Siamo nella Torah, nel Pentateuco, primo libro. Sotto, più o meno nel 1250 avanti Cristo, si colloca l'Esodo con Mosè, la liberazione del popolo. Poi le vedremo un pochino più nel dettaglio queste cose. Giosuè, i giudici. Nel 1030 fino al 931, vi dicevo, circa 100 anni di monarchia con tre re, Saul, Davide e Salomone. Nel 931 c'è la divisione del regno. Il regno si divide in due, regno a nord con capitale Samaria e il regno di Israele, senza D, come dicono i bergamaschi, Israele, no, non c'è la D, Israele. Regno di Giuda, a sud, Gerusalemme, capitale Gerusalemme. Come vedete, questo schema ha i profeti sulla destra e ti fa vedere che operano più o meno in quegli anni, scendendo, ok? Che cosa succede nel 721? Gli Assiri si muovono dalla Mesopotamia e invadono la Palestina, assediano Samaria, la capitale del regno del nord, e dopo un po' di tempo la espugnano, deportano tutti gli abitanti e inseriscono in quel territorio altri abitanti, presi da diverse popolazioni. Ecco perché si dice Galilea, perché quella è la zona della Galilea e della Samaria, Galilea delle genti, dei popoli. Ecco perché i giudei del sud avevano un certo disprezzo per la Galilea e soprattutto per i samaritani. Gli Assiri però non si fermano. Dopo aver conquistato Samaria, mettono d'assedio anche Gerusalemme, scendendo al sud. Ma la Bibbia dice una pestilenza durissima colpisce l'esercito assiro che, decimato, deve ritirarsi nella sua terra. Il regno del sud è salvo, la capitale è salva, il tempio creato dal re Salomone è ancora, e gli ebrei del sud interpretano così questo evento. Il regno del nord ha abbandonato Dio, ha abbandonato Gerusalemme, ha creato altri templi per adorare Dio, diventando di fatto idolatra. Dio li ha puniti. Noi siamo rimasti fedeli al vero Dio, Dio ci ha salvati. Ma non è esattamente così. Tanto è vero che nel 587 c'è una nuova invasione, questa volta dei babilonesi. Le vicende sono alterne, ma quel che conta è che Gerusalemme è espugnata. E dopo 10 anni il Tempio è raso al suolo, le mura di Gerusalemme vengono abbattute, le case dei ricchi vengono tutte incendiate, perché Gerusalemme si è ribellata all'autorità del re babilonese. Tutto il popolo viene deportato, tranne i poveri, gli straccioni, ma tutti, gli artigiani, i nobili, la gente che contava, tutta viene deportata a Babilonia. È il momento dell'esilio babilonese. Durerà circa 50 anni. Sorgerà un re, una vera e propria meteora, tale Ciro, un medo, un persiano della tribù dei Medi, che dura il tempo di un regno proprio, che però lascia tornare gli ebrei a Gerusalemme, e un gruppo ritorna. Da quel momento però non ci sarà più un regno autonomo da parte degli ebrei, ma come potete vedere ci sarà l'epoca ellenistica, cioè prima i persiani che conquistano tutta la zona, poi Alessandro Magno, che parte invece da occidente, conquista tutto fino all'India, poi muore, altra meteora, dividendo il suo regno tra i suoi generali, i diadochi. È il periodo ellenistico, Israele è un po' sballottato. Durante il periodo ellenistico, durante il regno di Antioco Epifane, Antioco IV, sorge un gruppo di capipopoli chiamati Maccabei, dal nome di questa famiglia, e il popolo ritrova una qual sorta di dignità, di unità, anche se non riesce ad avere una sua indipendenza. Dopo poco tempo arrivano i Romani, chiamati per aiutare i popoli oppressi contro i loro oppressori. Ben volentieri i Romani vanno ad aiutare i popoli oppressi, si dimenticano alla fine la strada del ritorno, restano nella zona e considerano impero romano tutto il territorio. Di fatto, che cosa avviene? Dentro questo schema, dal 1850 alla nascita di Gesù, che nasce sotto i Romani nell'anno zero, la Bibbia ci presenta, in quella parte di Bibbia che è l'Antico Testamento, la storia di Israele come una vera e propria storia, un evolversi degli avvenimenti secondo una cadenza temporale, quindi storica in divenire. Quindi, spazio, tempo, le due categorie fondamentali della vita. Ora, anche se noi cristiani abbiamo interpretato per secoli l'Antico Testamento, scusate, l'Antico Testamento secondo una, come se fosse vera e propria storia, oggi sappiamo che non è così. Chiunque di voi, se ha studiato anche solo un pochino, sa bene che oggi, quando parliamo di storia, ci basiamo su, bravissimi, documenti. Ora, di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, il popolo in Egitto, l'Esodo, Giosuè, i giudici, Samuele, e abbiamo pochissimo anche dei tre grandi re di Israele, c'è praticamente niente se non la Bibbia. che non è niente, però, per cui non ne parliamo più come vera e propria storia. Allora questa è la prima cosa da capire questa sera. Anche se quando noi leggiamo i testi della Bibbia, la Bibbia presenta i suoi personaggi inseriti in un contesto storico fatto di tempo e di spazio e di luoghi, oggi noi sappiamo che anche se c'è un vago substrato storico, la stragrande maggioranza di questi racconti non ha un fondamento storico. Detto in altre parole, Abramo, Isacco, Giacobbe, lo stesso Mosè, non sappiamo neanche se sono mai esistiti. Certo, ci sarà stato probabilmente un capo di Israele che si sarà chiamato Mosè, e forse ci sarà stato anche un capo popolo che si rimpatriata, che si sarà chiamato Abramo, Isacco, ma non hanno fatto concretamente le cose che vengono raccontate nella Bibbia. Insomma, giù la mano, la Bibbia non è storia, è un insieme di storie, non nel senso di balle, ma nel senso di racconti. Noi cristiani abbiamo interpretato la Bibbia più o meno fino agli anni 50 come se fosse storia. Ok? Oggi chi fa una lettura storica della Bibbia sono solo i cristiani fondamentalisti. Già nel 1900, non mi ricordo quando, ma insomma prima del concilio, il Papa, scusate, devo bere un attimo, non ce la faccio più, il Papa Pio XII permette, scrive un documento in cui avvalla un'idea che era stata duramente condannata dai suoi predecessori, i papi suoi predecessori, che era quella dei generi letterari. Cos'è un genere letterario? Un genere letterario è un modo di scrivere. Se io vi dessi un libro e ti dico, guarda, ti regalo un libro, tu lo apri e non trovi dentro delle parole, ma dei disegni con delle nuvolette dentro cui ci sono le parole. Cos'è che mi diresti? Brava, fra Paolo, non è un libro, è un fumetto, è un altro genere letterario. Se io ti do un libro e poi tu lo apri e dentro dice, no, ma fra Paolo, vedi che sei sbagliato, questo è un elenco telefonico, l'ho letto ma avevo un po' troppi personaggi, ok. E dice, è un'altra cosa, ok? Se io ti do un testo di un avvocato, sarà pieno di leggi, un codice di leggi. Se io ti do un libro di Foscolo, dentro ci troverai delle poesie. Ci sono tanti modi di scrivere. Bene, la Bibbia i modi di scrivere li usa tutti. Nella Bibbia noi troviamo dei poemi, i salmi per esempio, gli scritti dei profeti, noi troviamo dei testi di legge, troviamo dei proverbi, dei motti, degli aforismi, troviamo tanti generi letterari, due più importanti degli altri. Il mito, che è un modo di scrivere cose che si perdono nella notte dei tempi, cercando di dargli un valore, accattivanti ovviamente. E quando diciamo, e l'altro è l'epopea, sulla quale ci fermiamo un pezzettino di più. Ma, capite, il mito, primi 11 capitoli della Genesi, per esempio, sono mitici, sono miti. Plutarco diceva, i miti non furono mai, ma sono sempre. Cosa intendeva dire Plutarco? che le cose raccontate nei miti, nella mitologia, non è mai stata vera storia, non sono mai avvenuti. Eppure i significati che i miti ci passano sono importanti. Facciamo un esempio. Se io vi dico Caino e Abele, a voi vi viene in mente questo fratello che ha ucciso suo fratello. Poi Dio lo interpella e dice: dov'è Abele, tuo fratello? Che ne so, sono forse io il custode di mio fratello? Anche viene voglia di defenestrare qualcuno, vero? Modo molto molto concreto e assolutamente efficiente per risolvere i problemi. Ma Dio mi chiede di essere il custode dei miei fratelli, non l'assassino dei miei fratelli. Altro esempio. Se vi capita di arrabbiarvi di brutto, di perdere le staffe e di fare un gesto inconsulto, dopo mezz'ora dite a voi stessi, cosa dite a voi stessi? Non so che cosa mi abbia preso. No, noi la diciamo così questa cosa. Come se la rabbia che è partita da noi fosse qualcosa che viene dall'esterno che a un certo punto si è impossessata di me. Sempre nel brano di Caino e Abele, Dio dice ad Abele: attento Caino, il male è accovacciato alla tua porta, ma tu devi dominarlo. L'idea che il male è una bestia feroce che è lì, pronta per saltarti addosso. Vedete? Tutte balle a livello di storia, sono mai esistiti Caino e Abele. Ma il loro significato, il messaggio che queste cose hanno è eterno, lo sperimentiamo vero ancora noi. Questo è il mito. L'epopea invece è un'altra cosa, è il modo con cui tutti i popoli, anche gli ebrei, hanno raccontato le vicende del loro passato, facendo diventare avventure di quattro straccioni di poveri pastori le vicende di un popolo che via via diventa sempre più potente, sempre più eletto da Dio, fino a diventare il popolo di Israele. Tutti i popoli si sono comportati così con il loro passato. No, noi lo sappiamo che Romolo e Remo, lascia perdere, via, c'è la registrazione, Romolo e Remo, che ovviamente, no, diventano in qualche modo i fondatori di Roma, no? E che nella storia riveduta e corretta ampiamente di Virgilio, che scrive l'Eneide facendo fuggire Enea da Troia, facendolo approdare sulle rive del Lazio, no? E in qualche modo diventerà poi, sposando Lavinia, il fondatore della gente romana, no? Con questa figuriamoci, no? Era un semidio, veniva da questa gente di origine divina, distrutti dai greci, quei greci che poi saranno catturati da Roma. Ai tempi di Virgilio la Grecia è già sottomessa, per cui lo sappiamo che Romolo e Remo erano due pastoracci che non sapevano né leggere né scrivere e che giocavano con la clava, da veri uomini primitivi. Un conto è la storia, Un conto è l'epopea, questo abbellimento, questa esaltazione della propria storia personale. Ecco, la Bibbia in gran parte è epopea. Eppure, dentro quegli scritti, noi troviamo pagine di grande saggezza. Alcune le vedremo se le leggerete ancora di più. Bene, io direi che andiamo verso la conclusione. Abbiamo detto che cos'è la Bibbia, abbiamo detto in quale parti è divisa, quale vale per gli ebrei, le due parti per i cristiani. Abbiamo cercato di far vedere, perché adesso, come prossima volta, l'argomento sarà l'Antico Testamento tra storia e letteratura, abbiamo detto fondamentalmente due cose: che la Bibbia, attraverso un'idea del tempo che passa, crea una storia della salvezza, cioè una storia nella quale Dio accompagna il suo popolo. Questo ha un tempo e ha, non ve la giro ulteriormente, la lavagna, uno spazio. Ma abbiamo anche detto che questa presentazione non ci porta a leggere la Bibbia come un vero libro storico, perché la Bibbia non ha come fine quella di essere un libro storico, ma quella di essere un libro religioso. Cuore della parola di Dio è il concetto di alleanza, che sul libretto, le pagine che dovevate leggere, era spiegato molto bene. Che cos'era l'alleanza? Una sorta di patto fatto tra i due contraenti, che generalmente prendevano un animale, lo uccidevano, lo tagliavano a metà e poi, in quel disastro di sangue e che c'era tra queste due metà degli animali, i contraenti camminavano e mentre camminavano attraverso queste cose si dicevano l'un l'altro: Dio mi faccia di me come questo animale se verrò meno all'alleanza con te, se tradirò l'alleanza che ho fatto con te. Questo era il patto fondamentale nell'antichità, dove avere un amico, un alleato, era di un'importanza, diremmo, vitale. Ecco perché era così pesante la cosa. Bene, la Bibbia, Dei Verbum, Concilio Vaticano II, dice che Dio ci ha parlato come si parla a degli amici. E in questa idea l'alleanza ritorna, la benedizione fatta ad Abramo, il dono di Dio a noi, diventa una alleanza. Noi celebriamo questa parola nella Messa, quando consacro il calice io dico: prendete, bevetene tutti, questo è il mio, è il sangue della nuova ed eterna alleanza. Vedete, già Gesù parla di una nuova alleanza, ma anche i profeti ne hanno parlato, lo vedremo. Questo concetto, la Bibbia ha un valore religioso, è un libro della fede, non è un libro storico, anche se presenta le sue vicende dentro un contesto storico. Ma in gran parte questa storia è letteratura fatta nei diversi generi letterari di cui abbiamo parlato. C'era una tua domanda forse?
Sì. Qual è la discriminante che ti fa dire che invece la figura di Gesù Cristo è più storica di un Samuele o di un Giosuè, che hanno annoverato come invece epopea, come invece...
Ovviamente alcuni problemi ce li abbiamo anche noi cristiani. Tolta la Bibbia, tolto il Nuovo Testamento, sono pochissime le pagine che parlano di Gesù nell'antichità. Ce ne sono alcuni accenni, ma sono proprio un pugno di righe. Per cui si pone questo problema. Nemmeno il Nuovo Testamento vuole essere un libro storico, anche se noi crediamo che Gesù sia in qualche modo una figura storica. Abbiamo delle facilitazioni, nel senso che mentre le storie dell'Antico Testamento si perdono nella notte dei tempi, laddove non c'era addirittura la scrittura e per secoli sono state semplicemente tramandate a voce quelle cose, il Nuovo Testamento è più recente e quindi circa 100 anni dopo la morte di Gesù il Nuovo Testamento è già completato. Quindi testimoni oculari, beh, ovviamente senza dare a loro un valore assoluto, ma di tutte queste cose a suo tempo parleremo. Quello che ho detto dell'Antico Testamento vale anche però per il Nuovo. Il Nuovo Testamento, anche se ha un substrato storico maggiore che non l'Antico Testamento, non è un libro di storia. I Vangeli non ci vogliono raccontare la vita di Gesù, ma queste cose le faremo bene a suo tempo. Ma un'esperienza di fede attorno alla figura di Gesù. Bene, Cristian.
Torno alla domanda di prima. Come può un uomo che Gesù, che di cui non si ha quindi una certezza assoluta a livello storico, segnare l'anno zero per tutti i popoli della terra?
Questo ovviamente non è avvenuto subito, è avvenuto quando la Chiesa ha preso un discreto potere, tanto da essere accettata come la fede cristiana, come il tessuto culturale, sociale da estendere a tutto l'impero. Ma all'inizio ovviamente non era così, cioè non è che da quando Gesù è morto abbiamo cominciato a contare gli anni dalla sua morte, è avvenuto nel tempo questo. C'è stato un momento in cui un imperatore ha deciso che la fede cristiana era il modo migliore per tenere unito l'impero. Da quel momento la cultura cristiana, che prima è stata combattuta e perseguitata, è diventata la matrice fondativa della cultura occidentale. Bella domanda, ma su questo ci intratterremo la prossima volta, ok? Comunque la risposta è no, ovviamente. Ma questa cosa la diremo la prossima volta, lasciatemi qualcosa da dire anche la prossima volta. Qui ci sono ancora dei libretti, se qualcuno non l'avesse ancora preso, eh? Su altre cose ci parleremo ulteriormente. Avete già ricevuto i fogli per la prossima volta? Guardate che io non scherzo più quando dico, non ho mai scherzato, ma adesso scherzo ancor meno, quando dico che voglio che studiate, che leggiate questi fogli, che leggiate questo libro e che vi impegnate a capirlo. Perché non basteranno le mie chiacchiere per rendere chiaro questo discorso, ci vuole un po' di impegno. Occhi? Occhi, dicevano i miei alunni. Come si spegne qualcosa qui, caro?
Credo. Vediamo se ci riesco.
Dai, non cancellare.